buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Bene, oggi Francesco non è ancora arrivato, pertanto andrò avanti io con la trasmissione iniziandola. Allora, la trasmissione di oggi, innanzitutto vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. La trasmissione di oggi, voi sapete che noi come pagani politeisti ormai da un paio d'anni, su iniziativa proprio di Francesco e anche delle condizioni, diciamo così, abbiamo messo su internet i nostri materiali attraverso una serie di siti, diciamo così, nei quali manifestiamo il nostro pensiero. Bene, non vi dico qual è il livello raggiunto dalla apertura delle pagine che sono in internet. Comunque, per quanto riguarda solo i siti per cui io ho i codici per andare a vedere le pagine, vi dico solo che dal primo di maggio fino ad oggi sono state aperte 2000 pagine, cioè in 22 giorni sui siti solo per i siti di cui io ho i codici per andare a vedere quante pagine sono state aperte 2000 pagine. Questo tanto per darvi un'idea di quanto sta correndo il pensiero del paganesimo politeista. Guardando un pochino in giro su internet, abbiamo scoperto due cosette che sono abbastanza interessanti. Innanzitutto ho scoperto che fin dal luglio del 2000, luglio 2000 vuol dire due anni fa, la Pontificia Università Salesiana si stava dando da fare, da studiare quello che era il mio pensiero messo su internet. E ho trovato un documento appunto della Pontificia Università Salesiana ed è linkato in internet a firma di tale Di Francesco Greco, in cui all'interno di un discorso più vasto su quello che è l'esperienza religiosa satanista, a un certo punto apre una finestra parlando del paganesimo politeista e del fatto che il paganesimo politeista esprime tutta una serie di concetti religiosi che vengono assunti e fatti propri anche da altri gruppi o strutture religiose. In particolare questo studio cita due libri fondamentali, cita il libro dell'Anticristo e il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Fra le altre cose fa anche una citazione interna del libro dell'Anticristo. Pertanto i nostri siti vengono studiati dunque questo documento è del luglio del 2000, vengono studiati da oltre due anni. I siti che abbiamo sono circa due anni e mezzo che sono su, diciamo che da quando i siti sono usciti erano già in studio da parte di questi personaggi. E questo per quanto riguarda la Pontificia Università Salesiana. Dopodiché sono andato un attimino a vedere ancora in giro e mi trovo un portale fatto da una facoltà di filosofia di una delle più grosse università italiane. Bene, alla pagina Plotino, siti in rete, linka 7 link, cioè 7 siti da andare a vedere, di cui 3 in inglese e uno dei 4 siti in italiano è commento ad alcuni passi dell'Eneadi di Claudio Simeoni in italiano. Pertanto anche il portale dell'Università di Filosofia cita quelli che sono i lavori che abbiamo presentato qui a Radio Gamma. Tanto per farvi capire, questi sono due, però non vi dico in giro per il mondo quanti link abbiamo e da quanti motori di ricerca siamo citati e siamo linkati. Questo per farvi comprendere come in effetti le trasmissioni fatte qui da Radiogamma hanno una portata, una valenza e un peso a livello mondiale, ma veramente una serietà notevole, e sono riconosciute anche come trasmissioni serie e come una seria attività di diffusione di quello che è il pensiero del paganesimo politeista. E viene identificato il pensiero che noi mandiamo in onda col paganesimo politeista. Perché? Perché non è mai esistita una struttura organica di quello che è il pensiero del paganesimo politeista. C'è sempre stata una confusione continua e sistematica fra quello che è il paganesimo e quello che è il panteismo. E tutti hanno sempre pensato al paganesimo come una forma di panteismo. In realtà non è vero che è così, cioè è veramente un'offesa gravissima affermare questo. Eppure la maggior parte delle persone pensano al paganesimo come una forma di panteismo, cioè come questo Dio che attraversa tutti gli oggetti, che attraversa tutte le cose, che fa parte di tutto. Invece non è così. Il paganesimo riconosce più dei proprio perché non esiste una volontà universale che attraversa gli oggetti. E la ricostruzione di tutto questo è la più grande sfida che si può portare avanti in tutta la storia dell'umanità. Cioè in questo momento la più grande sfida che si può andare a portare è quella della ricostruzione del pensiero del paganesimo politeista. Tutto il resto, in ultima analisi, cade in sottordine in maniera secondaria. Perché? Perché si tratta di andare a cambiare quelli che sono le strutture di pensiero che noi mettiamo alla base e a fondamento delle nostre azioni. Qui non si tratta di dire questo ha ragione e quello ha torto o viceversa. Qui si tratta di rivoluzionare l'intera struttura di pensiero, l'intero modo dell'uomo di porsi davanti alla vita e di affrontare la vita. Se noi non otterremo questo nelle nostre azioni e nei nostri effetti, noi non saremo mai in grado di cambiare quello che è il sistema sociale in cui viviamo. Cioè noi dobbiamo riuscire a modificare gli a priori attraverso i quali gli uomini fanno guardare la vita. Bene, vedo che in questo momento sta arrivando Francesco. Ce l'ha fatta, probabilmente ha trovato un po' di traffico. Allora, intanto che Francesco intanto arriverà e si preparerà, io andrò avanti con gli ignorfici ed esattamente con l'inno orfico dedicato a Cronos. Bene, vediamo un attimo. Faremo solo questo oggi e questa sera vi farò un po' di lavoro su un libro che mi è stato regalato, Religione e vita civile, che è di un professore universitario qui di Venezia, tale Vittorio Possenti. Vittorio Possenti è un cattolico, è un cristiano, tanto per essere chiaro. Questo libro è un libro marcatamente cristiano che dà una certa visione della vita e che mi interessa sottolinearne alcuni aspetti. Ciao Francesco, ce l'hai fatta?
Sì, la linea è un po' trafficata, un po' di colonna. Ciao. Beh, a tutti.
Tranquillo, mi ricomodo per parlare di tutti, tanto adesso farò un bel inno orfico. E dopo cominceremo, visto che ho un po' di articoli un po' micidiali, perché a un certo punto forse non so se noi siamo chiari o se gli altri sono tumbani, ma penso che siano i cattolici tumbani, cioè, addirittura se ne sbattono i coglioni di stuprare i bambini, cioè siamo arrivati a un livello...
Ti riferisci alla dichiarazione della CEI?
Sì, esatto, cioè veramente una roba allucinante, cioè una roba fuori di testa, insomma.
Beh, quando si dice che uno la faccia tosta, penso che sia abbastanza chiaro, insomma.
Ma non dovevano mettersi una macina al collo e buttarsi in mare, esatto, una roba di questo genere? Non dovevo fare una roba di questo genere, non so.
Poi quando Carina Antonini aveva detto che la pedofilia era presente nelle parrocchie italiane, hanno deciso di fare proprio la pulizia loro, dichiarando che non esiste, è ancora più semplice, più immediata, meno problematica anche da fare.
Sì, perché so benissimo che c'è un tentativo da parte del cattolicesimo di silenziare la faccenda, però sembra che ci sia anche una rivolta a questo punto della psichiatri e psicoanalisti, perché sta effettivamente questi qua si trovano in carico tutti i casini che i preti hanno provocato. Ho sentito qualcosa di Crepaz, del
Crepet. Si becca padre che insomma anche
sì, infatti lasciano tutti a desiderare e hanno tutti dei cadaveri da nascondere, da far paura. Però sta di fatto che i nodi arrivano al pettine. Cioè, non è che
anche perché nodi ne ha fatti anche troppi.
Ne ha fatti troppi, vero?
E vorrebbero continuare a farli, soprattutto.
E vogliono continuare a farli.
E devono continuare a farli.
Non hanno alternative.
Perché è la loro natura, e la loro natura è quella, perciò.
Precis. Ciao. Allora, Inni Orfici, profumo di crono. Intanto che Francesco si prepara un attimino le sue cose.
Va bene.
Sempre fiorente, padre degli dei beati degli uomini.
Non hai dato il titolo dell'inorfico?
L'ho dato? Non l'ho dato?
Non l'hai dato.
Non l'ho dato. Inorfice, profumo di crono.
Ah, crono. Mm.
Sempre fiorente, padre degli dei beati e degli uomini, dei vari espedienti, incorrotto, di grande forza, prode titano, che tutto esaurisci e al contrario tu stesso accresci, che hai legami infrangibili nel cosmo infinito, crono generatore, assoluto dell'eternità, crono dal vario parlare, germoglio di terra e cielo stellato, nascita, crescita, diminuzione, sposo di Rea, augusto Prometeo, che abiti in tutte le parti del cosmo, capostipite, dei disegni tortuosi, ottimo, ascoltando la voce supplice, manda un felice termine di vita sempre irreprensibile. Bene, ricordo sempre come gli inni orfici siano una visione tarda dell'antico sentire religioso. In questo inno si esprime il tempo come entità consapevole ed agente nel presente. È un concetto religioso proprio del paganesimo e utilizzato dalla stregoneria per costruire i propri percorsi di costruzione e di trasformazione. Infatti, le sfide in stregoneria sono guerre che agiscono nel tempo, nel mutamento. Non conquistano uno spazio o degli individui o delle cose, ma mettono in moto dei mutamenti e delle trasformazioni. In stregoneria il tempo, quale misura dei mutamenti, diventa uno spazio d'azione. Passato, presente e possibile futuro è presente nel sentire e nel percepire dello stregone, dove la sua capacità d'azione nel presente è data dalla capacità di soggettivare le tensioni nelle quali è immerso come mondo, individuare le tensioni da cui il presente è emerso e le relazioni che da queste hanno costruito, e proiettare nel futuro la propria immaginazione e il proprio bisogno in funzione dell'intento che lo spinge a farlo. Quello che lui esprime è la qualità del suo potere di essere, la sua capacità di farsi crono. Lo stregone non sottomette, lo stregone trasforma. Con Zeus, attraverso Meti, lo stregone si farà anche artefice, costruttore. Per questo motivo l'inno chiama Crono Augusto Prometeo. Prometeo ruba il fuoco della conoscenza per darlo agli esseri umani. Chi è in grado di farsi Crono va ad attingere alla fonte della conoscenza. Prima di Crono le coscienze di sé erano statiche, erano stelle e pianeti, propri di Urano stellato. Non c'erano esseri che nascevano e dopo aver germinato sedimentavano velocemente energia per crescere mutamento dopo mutamento. Il loro esistere partorì Crono, Crono emerse e Crono permise il loro esistere. Così l'inno parla di Crono anche come nascita, crescita e diminuzione, come chi sviluppa se stesso attraverso il mutamento. Crono deve costruire le proprie strategie d'azione con disegni tortuosi, che sta per strategia di vita complesse ed articolate. L'inno continua esaltando la collocazione di Crono nel cosmo a cui è legato con legami infrangibili e dove la sua azione porta all'esaurimento di ogni fase di costruzione degli esseri che iniziano a crescere nelle fasi successive della loro esistenza. Così l'essere effetto decresce per uscire dalla vagina della propria madre, mentre inizia a crescere di nuovo il nuovo essere della natura. Crono è tutto questo, è colui che brandita la falce di Gaia, trancia i genitali ad Urano stellato per imporre all'universo il proprio diritto a costruire le situazioni per le quali nuove coscienze di sé germinino. Così gli esseri della natura nascono e si trasformano, manifestano il potere del tempo, di Crono, e con gli inni orfici anche noi invochiamo, manda un felice termine di vita sempre irreprensibile, che significa alimenta la nostra determinazione ad essere impeccabili nella nostra vita affinché possiamo trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, che Crono ci cammini a fianco mentre costruiamo le strategie per costruire la nostra vita. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Bene, Francesco, questo è tutto quello che ho da dire su Crono. Avrei delle altre, ma è sufficiente.
Bene, ecco. Beh, tutte le divinità aprono continui discorsi e continue possibilità. Beh, il fatto stesso che venga ricordato un Dio come Crono, che per noi è il Dio del tempo, significa che è una cosa di fondamentale, perché se noi stessimo nel concetto di una visione in cui il tempo non esiste, ma per gli uomini il tempo esiste, noi viviamo in una dimensione che è il tempo. Il fatto che esista una divinità, e tra l'altro una delle divinità prime è Crono, implica che anche gli dei si rendono conto di quanto sia fondamentale il mutamento, il camminare, lo spostarsi, e che soprattutto la trasformazione non è soltanto su un piano fisico di una distanza da percorrere, ma è anche su una qualità di tempo che possa essere misurata. Se noi andiamo a misurare il tempo, significa anche che gli uomini che sono soggetti al tempo devono valutare il tempo che compie della loro esistenza. Significa, esatto, che se gli dèi hanno una divinità specifica per il tempo, implica che gli dèi riconoscono un valore al tempo e che anche il tempo è una divinità. E logicamente, se noi stiamo qui a sprecare la nostra esistenza nel pensare a quali principi teologici seguire e sprechiamo il nostro tempo invece di cercare nuove vie, nuove possibilità, significa che andiamo a trascurare una delle divinità principali. Se facciamo come i monoteisti, che dicono tanto il tempo non esiste perché c'è un inizio di un Dio creatore e c'era la fine del giudizio universale, implica già negare una validità a qualcosa, implica già togliere qualsiasi valore, significato, profondità e di fattore determinante l'esistenza. Invece nel paganesimo, avendo Crono, noi abbiamo avuto la possibilità di dire anche gli dèi sono soggetti al tempo, e se sono soggetti al tempo sono i primi a riconoscere anche le trasformazioni che il tempo porta, e di conseguenza significa che bisogna imparare ad osservare ogni momento, non esserne schiavi ma saperlo utilizzare.
Significa che gli dèi si trasformano, mutano, non sono assoluti, non sono padroni assoluti, devono camminare insieme agli altri, hanno bisogno degli altri e hanno bisogno di una grande compagnia per camminare assieme.
Ma il codice della compagnia è una caratteristica essenziale in ogni religione che non sia monoteistica. Io ad esempio stavo così vedendo a posto alcuni documenti, ad esempio sullo shintoismo, per dare una dimostrazione di quanto una sensibilità sia così forte a livello mondiale, planetario, al di fuori delle religioni monoteistiche. E ci sono tre divinità fondamentali nel pantheon, fra le moltissime divinità del pantheon shintoista, e fra le prime tre divinità ci sono tre divinità delle origini che nascono per generazione spontanea. Cioè non arriva nessun Dio creatore, e anzi addirittura dicono sono una generazione spontanea della materia, ma la materia non genera una divinità, ne genera ben tre.
Mi ricorda qualcosa?
Sì, sì. E tieni conto che questa è una realtà, cioè, per fortuna che il Giappone è rimasto fuori dalle missioni, è stato aperto all'Occidente ben da poco, ha una continuità religiosa, perché lo shintoismo è codificato come minimo da 1400 anni, ha avuto a che fare soltanto dal 1870, esatto, in poi col cristianesimo.
Hanno capito subito cos'era il cristianesimo, esatto, erano cacciati fuori.
E hanno fatto anche delle guerre civili contro i cristiani, proprio perché i cristiani tra l'altro distruggevano la loro cultura. Ma al di là delle condizioni storiche, delle condizioni anche sociali che possono non piacere, nella loro visione religiosa, gli shintoisti avevano questo concetto che dicevano dalla materia per generazione spontanea,
esatto,
nascono tre divinità. Cavolo, ma scusa, perché tre? Cioè, e tenendo conto che poi ce ne sono molte altre,
sì,
e loro vanno a venerare nel loro panto queste tre divinità e dicono si nascono dalla materia per generazione spontanea, cioè non arriva nessun Dio creatore, e dalla materia significa poi generazione spontanea, significa che quello che nasce in sé ha qualcosa,
esatto,
significa che il germe della vita gli è già presente, che nessuno,
esatto,
glielo regala,
nessuno
glielo dà
regala
o lo costringe, e significa che ci sono tre divinità che nascono contemporaneamente con caratteristiche diverse, pur nascendo dalla materia, cioè si differenziano, non sono uguali, non si ripetono, ognuna prende una propria qualità, e ognuna nasce dalla materia e ognuno si trasforma per generazione spontanea. Questo è un esempio che noi abbiamo proprio di una religione che è lontanissima dalla nostra area culturale, che è lontanissima storicamente dal punto di vista geografico, eppure non avendo avuto la sfortuna di incontrare il monoteismo ha conservato questo. Ma questo concetto che era così lontano dal Giappone appartiene a tutte le religioni che non sono monoteistiche, eppure esiste questo, cioè significa che chiaramente il paganesimo è sempre legato alla vita, all'esistenza, è sempre legato alla capacità di comprendere che dalla vita le cose escono, che le cose esistono, che nell'esistenza esiste, tutto è presente, che non c'è nulla che viene creato, ma che esiste una trasformazione. Perché logicamente ci chiediamo, se queste divinità escono dalla materia per generazione spontanea, l'hanno fatto perché?
Perché? Ecco. L'hanno fatto.
L'hanno fatto, vuol dire che loro avevano la volontà, avevano la volontà di trasformazione, si rendevano conto di non rimanere statiche, e se non volevano essere statiche significa che percepivano il tempo. E noi ci ricolleghiamo al discorso di Crono, cioè al tempo che trasforma, al tempo che viene vissuto, al tempo che deve essere percorso. E di conseguenza abbiamo un riconnettersi a livello di tutte le religioni non monoteistiche sempre al concetto basilare dell'esistenza che va vissuta, dell'esistenza che va valutata, perché non abbiamo la vita eterna che promettono i monoteisti. Non avremo una vita eterna se abbandoneremo la nostra vita, la nostra qualità, le nostre capacità, se faremo soltanto i fedeli come fanno i cristiani, fedeli. Perché alla fine spariranno.
Siamo fedeli. Allora, proprio per parlare anche del tempo, perché parleremo anche del tempo come mondo, sarà il dibattito del 19 giugno. Venerdì 19 giugno ci troviamo a Marostica per il penultimo dibattito di magia, stregoneria e paganesimo. Io spero che quella data non venga spostata, cioè ci sono delle probabilità rare, remote, che quella data venga spostata. D'altronde
siamo stati regolari per 18,
siamo stati regolari per 18
incontri,
esatto.
Perciò, insomma.
E niente, comunque il dibattito sarà relativo all'intento, il luogo di incontro sarà via Montello 66, che è a Marostica, la statale che da Marostica porta a Bassano, solita ora dalle 20.15 alle 20.45, e parleremo anche nell'intento anche del tempo come mondo, il mondo come tempo. Adesso devo vedermi un attimo, perché gli appunti devo ancora studiarmi, cioè devo studiare me stesso, non so se... Vabbè, e parleremo anche di questo e dell'intento in generale. Poi l'arte del sognare e chiudiamo il ciclo, poi penseremo a qualcosa.
Sì, esatto, poi logicamente non è che... Questo è un ciclo molto corposo, perché logicamente è un ciclo di 20 incontri sempre...
19 temi, 20 incontri.
Sì, 20 tempi, cioè di conseguenza è stato veramente consistente. Poi logicamente per il futuro vedremo cosa organizzare,
Ci sono 1000 schede che sono state fatte, quasi più, scheda meno. Francesco, allora io l'ho detto all'inizio, ma visto che ci sei qua, te lo dico anche tu. Allora, c'era qualcuno che diceva che chi è che ci riconosce che siamo pagani politeisti? Chi ci riconosce? La Pontificia Università Salesiana.
L'ho sentito in radio.
Dice che il satanismo dei bambini Satana sviluppa la sua dottrina prendendo in prestito i concetti base del paganesimo politeista, una filosofia religiosa che si sviluppa in una visione, eccetera. Per paganesimo politeista intende il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e cita i nostri pezzi, per cui non c'era assolutamente problemi da questo punto di vista. E questa è invece i link dell'Università di Filosofia, non cito la città per una importanza, anche perché è un portale a livello nazionale, e fra 7 link c'è il commento di alcune Enea di Diplotino, per cui penso che il massimo del oltretutto hanno fatto il link alla migliore pagina, cioè fra gli altri, fra i vari commenti, chiaramente ci sono alcuni che non sono completi, che sono fatti in fretta perché mi interessava raggiungere l'obiettivo, e alcune pagine sono fatte un po' meglio perché vanno a definire meglio alcuni concetti. Naturalmente hanno preso la pagina migliore da linkare, insomma.
Sì, no, ma infatti questo qua, a parte questo è, diciamo, è il servizio nazionale di archivio di testi appunto di filosofia,
cioè,
insomma è un riconoscimento non da poco, sì. Proprio, cioè,
di cui 3 inglesi, e ti assicuro che su internet c'è una barca di Plotino, non c'è solo...
Sì, ma poi tra l'altro, cioè, che come autori, qua vedo che come autori c'è stato, cioè, perché gli altri parlano di articoli su Plotino, perciò praticamente qua, cioè, io adesso non li ho visti in sito, conosco questo servizio perché ogni tanto recupero anch'io del materiale da questo servizio, appunto, che è il database di filosofia italiana. Però su 4 siti, uno si riferisce a un sito provocatorio su Plotino.
Sì, è una cazzata.
Un altro si riferisce a una serie di rassegna stampa su Plotino e... Tu sei citato assieme a Gadamer, che è uno dei maggiori studiosi di filosofia, cioè a livello proprio mondiale, insomma. E che vuol dire? Cioè, che...
cioè mi è lui, insomma. Cioè...
No, cioè, Gadamer non è che sia uno studioso da poco, non è che, cioè, ha dei titoli accademici di tutto rispetto. Cioè, poi tra l'altro è stata una persona... Non deve essere morto da poco, se non sbaglio. Ma tra l'altro dal punto di vista filosofico, insomma, aveva una conoscenza che gli va riconosciuta, insomma, cioè... Tra l'altro, essere citato fra i due autori italiani che parlano di Plotino è una cosa veramente interessante, anche tenendo conto che questi hanno cominciato molto molto presto, cioè su internet, a fare questa rassegna di filosofia. Il fatto che loro citano solo questo, perché loro sono molto attenti, perché loro fanno una rassegna stampa quasi quotidiana di filosofia, che citino solo questi siti, vuol dire che li hanno valutati anche per la consistenza delle cose, e non è poco, insomma, cioè nel senso che è un ottimo riconoscimento.
Vero. Cioè, non so, ho fatto radiogamma, non ho fatto chissà dove, ho fatto radiogamma.
Sì, ma d'altronde
si dimostra che anche il radiogamma può dare un contributo non soltanto localistico, ma anche mondiale, e dipende dalla volontà delle persone che fanno le cose.
Sì, di conseguenza pensate, cioè, che quello è un sito che sicuramente chi fa filosofia frequenta in maniera abituale, anche perché veramente io vedo che è una miniera di informazioni, perciò un sacco di studenti universitari utilizzano quel materiale, insomma, cioè, ma basta pensare che, tanto per fare un esempio molto stupido, già nel 99 l'Università di Padova fece un corso sull'immagine dei pagani dell'Ottocento e inserì all'interno dei libri raccomandati un autore come Walter Otto, che io ho sempre apprezzato, eppure loro l'hanno sempre inserito, cioè l'hanno inserito come biografia necessaria e fondamentale per comprendere la dimensione del corso, e loro hanno fatto questo corso, appunto, di questo seminario specialistico nel 99 all'Università di Padova. Cose analoghe sono esistite anche nell'Università di Torino, perciò invia che il discorso del politeismo è sempre qualcosa di approfondito. Basta pensare che, ad esempio, anche a Bologna un professore come Ugo Volli ha fatto, ancora però si parla negli anni 90, un seminario specifico sul politeismo, e infatti la Feltrinelli ha pubblicato il suo volume per il politeismo, cioè dando proprio un'interpretazione contemporanea al politeismo, il che implica che in ambito universitario queste tematiche sono viste con la loro profondità, con la loro importanza, cioè, e anche loro si rendono conto che se noi vogliamo costruire una cultura in Italia dobbiamo ovviamente liberarci dalla spazzatura cattolica, dall'immondezza che il monoteismo ha portato sulla cultura.
In ogni caso, sicuramente affiancare qualcosa di diverso a quello che è la spazzatura, perché io qui ho un libro che oggi commenterò stasera di Vittorio Possenti, che è un docente di Venezia, un cattolico, un cristiano, lui insegna praticamente filosofia politica all'Università di Venezia, e sinceramente lascia cadere parecchio le palle, cioè nel senso che tutto lo sviluppo filosofico parte da dei presupposti a prioristici che non vengono messi in discussione. Cioè, se non viene messo in discussione il concetto di salvezza, è chiaro che tutto quanto va a finire nella merda. Cioè, se qualcuno comincia a dire l'uomo deve essere salvato, ne consegue tutto un discorso conseguenziale. È chiaro che il discorso è marcio a prioristicamente, cioè l'uomo e gli esseri della natura vivono in se stessi e per se stessi, non hanno bisogno della salvazione di qualcuno. Quando a questo assioma se ne affianca un altro, cioè l'uomo vive in se stesso e per se stesso, e tu vai a salvare tua madre se ne hai voglia, cioè proprio a livello offensivo, non a livello di persone, cioè non vieni a rompere le scatole in realtà all'uomo, chiaramente tutto quel discorso logico e apparentemente raffinato va a finire in niente. Volevo usare un altro termine, diciamo va a finire in niente, perché effettivamente è niente. Cioè, una volta che si spostano gli a priori di un discorso, già il discorso decade.
Beh, d'altronde sai, tutti i monoteisti hanno sempre il concetto che prima gli devi riconoscere la validità delle loro affermazioni, cioè che non vogliono essere obbligati a provare a giustificare e a fornire prove delle loro affermazioni.
Sì.
E poi parlano sempre col gusto del mistero della fede, che con quello salvano sempre,
esatto,
tutto. D'altronde il mistero è la loro
esatto, mistero,
votezza.
La loro votezza. No, mi viene a ridere una cosa, perché le pagine che hanno linkato all'università, no, parlano proprio della libertà, del libero arbitrio, le cose che Franco Calarotia, fra le altre cose, per cui... Inutilmente anche questo, va bene.
Beh, dato l'onde, Franco è libero di non approvare il libero arbitrio.
Ovvio, cioè, partendo dai suoi presupposti, cioè dai suoi presupposti dottrinari, no, chiaramente è un'altra visione.
Era una
cosa
di contraddittorio, dicevo che era libero di non apprezzare il libero arbitrio. C'era un doppio senso nella frase, era una battuta.
In effetti anche tutta quella che è la teologia cattolica, cioè tutta la filosofia cattolica, non ammette l'esistenza del libero arbitrio, perché se ammettesse l'esistenza del libero arbitrio nell'uomo o negli esseri della natura, lo toglierebbe l'arbitro di Dio, per cui è chiaro che c'è una contraddizione in termini, no?
Sì, ma da loro, cioè loro poi sai, dal punto di vista cattolico e cristiano esistono sempre dei santi banchi della teologia, e loro alla fine riconoscono che non sei libero, cioè che anche il libero arbitrio sì, è una facoltà che tu hai, ma tu moralmente non sei libero, alla fine ti rispondo, cioè, e di conseguenza loro dicono sempre soltanto la schiavitù e la possibilità di vivere all'interno di una dimensione religiosa appunto monoteistica, cioè quello di essere sottomesso, di accettare passivamente e subire tutto dal Dio. E questa è una delle caratteristiche fondamentali di tutti i monoteismi, cioè di imporre agli altri comportamenti, quando mai nessun paganesimo o società che fosse di ispirazione pagana imponeva comportamenti morali o comportamenti di pensiero, perché basta pensare che arriviamo alla follia all'interno del monoteismo di pensare che già il pensiero è peccato.
Cioè, anzi, le parole addirittura, cioè... In effetti, se tu ci pensi, anche qui in radio, no? Qui, la radio è uno specchio in fondo, sì, della nostra società, poi la radio è anche molto varia come speaker e come rappresentazioni, per cui... cioè ancora sono fermi a quelle che sono le ipotesi degli anni 60, no? Cioè ancora il vecchio comportamento in cui dalle parole potevi essere accusato, cioè se tu dici delle cose puoi essere accusato, che non esiste proprio, cioè
esatto.
Sono 15 anni che questo non esiste nel sistema sociale, se non nella memoria delle persone, cioè le persone che hanno una certa età si ricordano quando tu dicevi una cosa e potevi essere accusato di aver detto quella cosa, perché con quella cosa costituiva colpa, eccetera. Però sono 15 anni che questa cosa è stata spazzata via nel nostro sistema sociale. Anzi, vi dirò ancora di più: Franco Carraro, col suo linguaggio, adesso si è un po' diciamo così calmato, ma fino a qualche anno fa aveva un linguaggio che spaccava le pietre, ma tuttora, insomma, quando si incazza c'ha un linguaggio molto forbito. Ha spezzato lui, ma anche altri, quello che era la prigionia del parlare in un certo modo, cioè non puoi usare certi termini, non puoi essere troppo arrogante, non puoi essere violento nel linguaggio, che invece è stata la rivoluzione del linguaggio che ha portato gli anni 60 fino ad oggi, che è quella della coincidenza fra la struttura emotiva e il linguaggio che esprime le emozioni, cioè non solo il pensiero ma anche le emozioni che stanno dentro il pensiero, per cui va un po' a stroncare quello che era il rispetto all'autorità, no? Cioè se tu vai dall'autorità devi usare il linguaggio appropriato per l'autorità. Ecco, tutto questo è stato saltato, cioè tutto questo è venuto a saltare. Chiaramente prima di morire nel pensiero delle persone ci vorrà del tempo, perché le persone vengono educate in 30 anni, per cui le altre generazioni avranno altri 15 anni, per cui per trasferirsi nelle persone ci vorrà del tempo. Però questo linguaggio, ormai che il linguaggio sia parte del pensiero, è un dato acquisito dal punto di vista della giurisdizione. Un'altra cosa è stata acquisita, ne accendiamo solo di sfuggita, non si può più parlare di sette, Lo sapete questo? Sai che non si può più parlare di sette?
No.
Ormai è quello che era il rapporto sulle sette fatto da Napolitano, eccetera, aveva una certa tendenza, no?
Sì.
Cioè rispecchiava una certa tendenza a livello sociale. Questa tendenza è stata letteralmente capovolta sia a livello europeo sia nella giurisdizione italiana. Per cui gli ultimi decreti, gli ultimi disegni di legge del ministro, no? Del Consiglio dei Ministri, viene a ricollocare quello che è il sentimento religioso, ma anche della singola persona.
Sì, no, ma sì, infatti c'era una bozza di disegno di legge per le minoranze. Sì, infatti, che è allo studio, cioè che comunque è un documento della Presidenza del Consiglio.
Quel documento, anche se adesso verrà discusso il disegno di legge, quello che sarà, ma non è importante questo. È importante il fatto che quel disegno di legge costituisce anche direttiva per quello che sono le forze dell'ordine. Se voi avete visto ultimamente, sono 6 mesi che sono spariti gli allarmi satanisti. Non è a caso che è avvenuto, noi abbiamo fatto la nostra parte, però non è avvenuto a caso, cioè non si può più fare.
Sì, ma infatti appunto quello è un documento abbastanza vecchiotto, che però è già significativo, che dimostra chiaramente che il monoteismo, solo perché è arrogante, non ha il diritto di cittadinanza.
Esatto.
Cioè, ha il diritto di cittadinanza l'individuo, il cittadino, la singola persona che è capace di elaborare un pensiero o di vivere un pensiero. Non è sufficiente che questa persona richiami e dire io rappresento Dio, no, deve essere capace di formularlo.
Esatto.
E in quanto è capace di formularlo, in quanto cittadino, che è un concetto che dovremmo sempre ricordare, ha il diritto di manifestarlo, e soprattutto gli altri che si pensano di rappresentare un Dio criminale come Gesù Cristo non hanno il diritto di impedirgli di manifestarsi. Ma questo è un passo significativo che, se verrà, avrà una comprova anche giuridica e poi di legge, la cosa diventa interessante per gli spazi che si vanno ad aprire.
Sono 4 anni, cioè c'è stato un cambiamento repentino da 4 anni a questa parte. In effetti già ancora nel 96 i gruppi sette cattolici avevano degli spazi, adesso gli hanno troncato anche gli spazi.
Anche per le cazzate che hanno sparato, cioè nel senso che non stiamo, gli ascoltatori,
noi ci siamo incazzati, ma le mazziate che hanno preso non so neanche se sono riusciti a contarle. Ma al di là di questo, in realtà in 5 anni è cambiata l'intera ottica di affrontare le cose. Ci sono state di mezzo sentenze a Corte di Cassazione, a Corte Costituzionale nel frattempo, però tutta l'ottica è arrivata un cambiamento estremamente repentino, per cui lo so benissimo che nella testa delle persone c'è ancora una vecchia ottica, però stiamo attenti, perché per esempio gruppi che noi siamo assolutamente contrari, proprio non li possiamo soffrire, come Scientology, perché hanno una pratica che noi non ci piace per niente, però non sono integralisti, cioè nel senso che
sì, no, il problema dei Scientology è che trova della gente rovinata dal cristianesimo.
Rovina delle persone, cioè rovina le persone perché c'è un giro di soldi, però non è integralismo religioso che tenta di soffocare il sistema sociale.
No, ma infatti Scientology trova anche delle persone che il cristianesimo ha demolito e distrutto.
Esatto.
Di conseguenza il problema non è che esista Scientology, il problema sono sempre quelle persone rovinate dal cristianesimo.
Sì, no, ma quello che volevo fare come discorso, che stavo facendo fatica un attimino a tirarlo fuori, è che mentre il cristianesimo si può parlare di integralismo, cioè di integralismo religioso che tende a estendersi sul sistema sociale, cioè appropriarsi del sistema sociale, per molti gruppi religiosi che magari sarebbero lo stesso integralisti se non si può parlare di integralismo religioso. Cosa implica questo? Implica che l'atteggiamento che si ha rispetto al cattolicesimo, rispetto all'Islam, rispetto agli ebrei, può essere totalizzante rispetto alla struttura religiosa, però non è totalizzante rispetto alla struttura religiosa atteggiamenti che si può avere con Scientology. Cioè io non posso attaccare Scientology per la sua struttura religiosa, posso attaccare Scientology perché fa il cassare, fa le truffe e fa quello che fa, ma non lo posso attaccare nell'insieme la struttura religiosa, come invece posso fare per il cristianesimo e per gli ebrei oppure per l'Islam. Anche questo dovremmo analizzarlo attentamente, perché ci sono implicazioni. Cioè non è facile, non è facile. Per esempio, se un cristiano dà il testimone di Geova della rovina famiglie, viene condannato.
Esatto.
Perché hanno lo stesso Dio e grosso modo hanno la stessa struttura religiosa, per cui si scannano fra loro e si offendono fra di loro. Se lo diamo noi a un cristiano della rovina famiglie, non possiamo più essere condannati allo stesso modo, perché in effetti il cristianesimo va a costruire quella famiglia dei ruoli che non è la famiglia delle persone, va a portare via le persone, la loro personalità, per cui abbiamo un atteggiamento diverso. Giuridicamente è un casino, e questo dovrebbe essere anche nel comportamento civile. Purtroppo sappiamo che prima che arrivi nel comportamento civile ci vorranno quanti anni, Francesco?
Quello è una cosa lunga. Cioè, nel senso che anche purtroppo, sai, i monoteisti faranno resistenze, cioè nel senso che sono cose appunto abbastanza gravi, che ora che la prassi quotidiana venga modificata richiede parecchio lavoro. Vogliamo darne un esempio concreto. Allora, penso che tutti quanti conosceranno un periodo che si chiama Le Ore, cioè che è stata una delle prime riviste pornografiche italiane. E ora è successo un fatto che denota come i cattolici lavorano in un certo senso, e io lo prendo, l'articolo è uscito appunto sul Corriere della Sera di mercoledì 22 maggio. Allora, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana chiede la grazia per Suraj, ex direttore settantenne di Le Ore. La Federazione Nazionale Italiana della Stampa ha chiesto al Presidente Ciampi la grazia per Stefano Suraj, ex direttore di Le Ore. che oggi ha 70 anni, rinchiusero nel carcere di Ariano Irpino Avellino per sentenza di diffamazione a mezzo stampa risalente ai primi anni 70. Deve scontare 2 anni, 6 mesi e 12 giorni, aperte virgolette, ciò che negli anni 60 era considerato diffamatorio e osceno, oggi è tranquillamente e pubblicamente diffuso nelle edicole, chiusi virgolette, argomenta la Federazione Nazionale della Stampa. Allora, rendetevi conto che una persona di 70 anni che aveva soltanto la colpa per i cristiani di pubblicare una rivista pornografica,
adesso da tonnellate,
cioè, nel senso, a parte che qualcuno ha chiesto di ripulire anche le edicole, ho sentito, sì, perciò, sì.
Poi non si può fare se non cambiare la Costituzione, sì, sì, ma
rendetevi conto che questa persona ha 70 anni, è stata richiusa in un carcere con una sentenza perché non per reati commessi ma perché pubblicava una rivista pornografica, si deve scontare 2 anni, 6 mesi e 12 giorni, quando in Italia sappiamo benissimo come va la giustizia, come sappiamo la fame c'è di giustizia, e benissimo esistono giudici che hanno impiegato il loro tempo perché una sentenza che risaliva agli anni 70 andasse in giudicato, e hanno arrestato questo, e nessuno ha alzato una parola tranne che la categoria dei giornalisti, giustamente tra l'altro. Ma il Vaticano non si è posto verso questo caso umano, perché logicamente questo faceva, cosa faceva? Non era pedofilo, pubblicava su una rivista pornografica che uno andava, se la poteva comprare o non comprare, nessuno era obbligato, e di conseguenza è giusto che si stia a scontare 2 anni, 6 mesi, 12 giorni perché pubblicava una rivista pornografica.
Sai, là secondo me però ci sono state delle carenze da parte della difesa, sinceramente, perché se la sentenza è andata in definitiva adesso, viene arrestato adesso, là c'è qualcosa che non quadrava nella difesa,
Sì, ma ti puoi immaginare difendere in Italia in quell'epoca uno che faceva riviste pornografiche?
Sì, ma se è andato in definitiva adesso, cioè se l'hanno arrestato adesso, no?
Sì.
Al primo degli anni, vuol dire che è andato in definitiva in Cassazione la sentenza adesso, cioè, ma è la difesa cosa ha fatto? Ha dormito in questi 30 anni, non so.
Beh, d'altronde sai, se pochi giorni fa un partito politico dice che bisogna ripulire le edicole dal materiale pornografico, e indice che a livello politico o da qualche altra parte esiste una volontà. Basta pensare al discorso moralistico che viene fatto, anche perché i cattolici hanno tutto l'interesse, perché se ricolleghiamo un'altra cosa che è veramente grave, noi parliamo tanto degli integralisti, ma c'è un piano per il futuro dei bambini fatto dall'ONU. L'ONU è una certa organizzazione poco simpatica, però accordo tra le polemiche USA, paesi islamici e Vaticano contro l'educazione sessuale dei minori.
Sì.
Cioè USA, paesi islamici, Vaticano contro l'educazione sessuale dei minori. Cioè, questa qua non è la notizia di inquisizione, è del 12 maggio 2002. Di conseguenza ti puoi immaginare che se arriviamo al punto che la maggiore potenza mondiale dal punto di vista dell'economia e militare si allea con i paesi islamici, si allea con il Vaticano per impedire l'educazione sessuale, cioè, rendiamoci conto che non è cosa di 50 anni fa, è cosa del 2002, di adesso.
Sì.
Cioè, che vuol dire che i monoteisti, tutti i monoteisti, tutti, dal primo all'ultimo, cioè, sono schierati sulla stessa linea di cercare di annientare l'esistenza delle persone.
Esatto.
Adesso ti puoi immaginare quanti sacerdoti sono stati ben contenti del fatto stesso che un vecchia persona di 70 anni si sconti 2 anni, 6 mesi e 12 giorni di carcere perché faceva riviste pornografiche. Certo, se faceva il pedofilo l'avrebbero protetto, l'avrebbero salvato, l'avrebbero aiutato, l'avrebbero promosso in qualsiasi maniera.
Ma stiamo arrivando in un'epoca, cioè un'epoca, una situazione che a me mi fa male, in effetti, però mi faceva già male 5 anni fa, continuo a farmi male, nel senso che si sta costruendo questo atteggiamento di disprezzo rispetto al più debole, ma disprezzo perché il più debole non accetta di essere debole.
Esatto.
Cioè, non tanto disprezzo perché ti dici vabbè sei così, ma perché rompe le palle. Cioè, perché si permette di presentare se stesso. Cioè, il bambino che denuncia il prete che lo ha violentato è uno che rompe le palle.
Sì.
Cioè, siamo veramente una roba da fuori di testa. E io so, cioè io capisco che questo è un momento di transizione, come tutti i momenti della vita in fondo sono transizione, però sono veramente allibito davanti a questo. Oh, d'altronde,
d'altronde sai, Qualcuno che si sottrae al gregge e che contesta il pastore è sempre terrificante per i monoteisti. Cioè, di conseguenza, anche tutti i comportamenti che i monoteisti tengono in tutti quanti i campi, perché il campo, cioè, basta pensare a questo, cioè nel senso che ci viene a parlare di uno scontro di civiltà in cui si dice l'Occidente è diverso dai paesi islamici, e quando si tratta di poi di parlare di educazione sessuale abbiamo da una parte Bush che se l'è con i paesi islamici, e quando ci vengono a raccontare le palle dello scontro tra cristiani e islamici si trovano, e l'abbiamo ripetuto altre volte, le conferenze del Cairo, le conferenze di Pechino, adesso che si parla di educazione sessuale il fronte è unico, cioè non esiste differenza tra gli Stati Uniti protestanti, il Vaticano cattolico e i paesi islamici. Hanno lo stesso Dio, hanno lo stesso riferimento, hanno la stessa volontà, la volontà di dominio, la volontà di annientamento, la volontà di far soffrire le persone.
Cristiani, ebrei, musulmani sono esattamente la stessa cosa, vivono di massacri. Che poi le catene siano catene fisiche, tipo il 700 degli schiavi, o siano catene mentali o catene emozionali, tipo del controllo della sessualità, il controllo dei bisogni delle persone, cioè sono sempre catene, e sono sempre catene materiali. Cosa vuoi dire?
Sì, no, ma vale, cioè, per dare una dimostrazione di questa forma proprio di proletarismo, basta pensare che la riforma degli Stati Uniti di proporre le classi separate, perché le classi sono pericolose, perché dicono i ragazzi si distraggono. Allora scusa, fra poco
hanno una scolarità che fa schifo.
Sì, no, ma a questo punto scusa, i ragazzi si distraggono anche se sono in classe separate. Alla fine metteranno il burka anche negli Stati Uniti. Questo, cioè, scusa, sì,
quel punto.
Cioè, perché non è detto che si distraggono solo in classe. A questo punto, se dall'altra parte hanno una classe femminile, si distraggono lo stesso. Allora gli metteremo il burka, arriveremo a queste condizioni. Cioè.
Gli Stati Uniti hanno una scolarità privata dove acquistano gli insegnanti all'estero. Cioè non hanno insegnanti loro, li acquistano, esatto, letteralmente, li pagano, per cui non producono cultura, non producono niente, e hanno una scolarità privata, cioè una scolarità pubblica che è il livello più fatiscente che ci sia, cioè, ma in tutto il mondo penso, in tutti i paesi occidentali, dove c'è una percentuale di analfabetismo di ritorno che è altissima, per cui non hanno neanche personale decente per far funzionare il loro sistema sociale, non hanno neanche degli analisti per riuscire a capire un popolo, un paese o un gruppo cosa potrebbe fare partendo dalla loro filosofia e dal loro modo di imporsi davanti alla vita. Devono ridurre tutto a schemi, a sì, schemi fisici, cioè siamo una cosa veramente impressionante. Sarà l'effetto del computer, Francesco?
No, non è quell'effetto, cioè nel senso che il computer è sempre una macchina usata dalle persone. Il computer è uno strumento stupido perché fa quello che tu gli dici. Perciò se uno è stupido, il computer si comporta stupidamente. Il problema è proprio questo, cioè che la cultura cristiana degli Stati Uniti è una cultura integralista. Cioè non esiste nessuna differenza tra chi è un battista, tra chi è un protestante e un talebano. Anzi, i talebani diciamo sono più tranquilli perché hanno meno potere, cioè, nel senso che
già hanno anche eliminato ultimamente.
Sì, va bene, d'accordo, però capito, non hanno quel potere militare e quel potere economico che hanno gli Stati Uniti. Perché se tu pensi il fatto stesso che per noi ci fa ridere, quello di separare le classi perché dicono che le ragazze distraggono i ragazzi, cioè, prima reazione ci potresti ridere, ma poi dietro sai un mondo, non è una trovata, non è una battuta, perché abbiamo ricordato qualche mese fa che un ministro della giustizia ha speso $1 milioni per coprire il seno a una statua della giustizia, e ha detto, quando gli ha chiesto perché ha coperto il seno, perché mi turbava, cioè Renzi
cioè loro hanno detto giustizia si è
cioè, rendetevi conto che un ministro della giustizia fa questi investimenti per cioè, ma che sono spese $1 milioni per coprire il seno perché diceva che gli procurava turbamento quando entrava in quel tribunale. Ma, cioè, ma rendetevi conto a che livello di feticismo basso siamo veramente arrivati.
Che fobia, che fame che aveva. Cioè, a quel punto.
Quando un paese come gli Stati Uniti spendono centinaia di milioni di dollari per fare le campagne per far arrivare le persone vergini al matrimonio, cioè, non pensate che sia follia. È frutto di un riconoscimento nella cultura cristiana, perché la cultura cristiana è la cultura che distrugge la cultura degli altri, perché non è neanche cultura, il cristianesimo è sempre sottrazione di cultura, di informazione, di capacità, di responsabilità, di volontà, di modo di fare, perché cioè, rendetevi conto, il semplice ragionamento fa: separiamo nelle classi i ragazzi dalle ragazze, perché i ragazzi si distraggono.
Si distraggono.
Si distraggono e di conseguenza studiano meno.
E le ragazze non si distraggono?
No.
Le ragazze no.
Ma perché sono tentatrici.
Ah, ecco.
Cioè, è la loro natura, scusa. È la loro natura. Sì,
sì.
Lo dice la Bibbia.
C'hanno la mela.
Sì, sono... Cioè, la cultura americana è la Bibbia.
Ho capito.
Infatti addirittura, no, con gli amici ridevamo, quando dicevano che negli Stati Uniti addirittura ci sono milioni di americani che pensano che la Bibbia sia stata scritta in inglese.
Sì, sì, sì.
Poi riflettendoci forse è vero.
No, ma io mi ricordo un esperimento fatto, credo, da Re Sole, per vedere qual è la lingua originale dell'umanità. Cosa ha fatto? Ha chiuso dei ragazzini, cioè dei neonati, con delle baglie che davano solo da mangiare, eccetera, là dentro in una stanza, per vedere qual era la lingua che sorgeva. No? Naturalmente sono morti tutti. Cioè, questo è il risultato dell'esperimento.
Sì, ma naturalmente l'uomo è sempre un qualcosa di sociale, cioè che ha bisogno di interagire. Cioè, non pensiamo che noi siamo fatti di collegamenti, siamo fatti di cultura, siamo collettivi. La nostra capacità di esistenza non è legata solo alla nostra dimensione biologica, ma è legata alla nostra capacità biologica di entrare in contatto con gli altri. Certamente quando noi andiamo a creare una situazione in cui diciamo tu non studi, perché? Perché le bambine ti distraggono, cioè rendetevi conto anche della qualità del messaggio che inviamo, cioè rendetevi conto che diciamo tu saresti bravo se non ci fosse il tentatore.
Esatto.
Cioè, la cultura cristiana veramente agisce a livelli così bassi, proprio perché vuole annientare l'esistenza, vuole annientare tutto, vuole cancellare tutto, cioè non si pone più il problema di dire creiamo un ambiente, creiamo degli insegnanti capaci, diamo degli stimoli, offriamo qualcosa. No, si pone sempre un qualcosa di esterno che ti controlla, che ti distrae. Torniamo al concetto base del cristianesimo, del serpente tentatore. Cioè, d'altronde, quando noi impostiamo una qualità religiosa così bassa, quali ne saranno le conseguenze? Saranno sempre quelle, cioè andremo sempre a ricadere in un meccanismo veramente stupido. E se noi accettiamo questo, distruggeremo la nostra cultura. Cioè, fate ben presente qual è già la nostra capacità di vivere, e ci dobbiamo scontrare sempre con dei riferimenti culturali veramente piccoli, veramente misi, veramente squallidi. E di conseguenza, se noi lasciamo che questi continuino ad andare avanti, pensate che il nostro futuro sarà migliore. Ma questo non dipenderà perché gli altri capiranno. Il futuro cambierà se ognuno comincerà ad agire per cambiare il futuro e per cambiare soprattutto il presente. Cioè, non potete pensare che arrivi il salvatore che vi salvi da questi salvatori.
No.
Cioè, noi non abbiamo il salvatore, abbiamo noi che siamo capaci di essere degli eroi, che siamo capaci di agire, che siamo capaci di intervenire, che siamo capaci di ribellarci, che siamo capaci di osservare le cose, che siamo capaci di chiamare le cose con un nome ben preciso. E logicamente dobbiamo anche riconoscere che noi dobbiamo prendere i crocifissi non solo dai muri e gettarli, ma dobbiamo anche rimuoverli dalla coscienza della gente, dobbiamo rimuoverli anche da noi stessi.
Quando noi fin da 5 anni fa venivamo qua a dirvi se c'è lo spaccio dell'eroina e la gente che si droga è perché ci sono gli oratori, se c'è la disperazione sociale è perché ci sono gli oratori, se c'è la gente che non sa costruire il loro futuro e fa dei lavori emarginati e fa delle azioni che vi possono disturbare, è perché ci sono gli oratori. Se qui nel Veneto siamo in una situazione in cui la gente non sa più come affrontare il domani, ma non perché non ha soldi, perché non ha cultura, è perché ci sono gli oratori. E finché ci saranno parrocchie e oratori, ci sarà sempre la distruzione del sistema sociale. E allora quando vi arriveranno gli immigrati, quando vi arriveranno gli zingari, direte: ma perché appoiscano i meti in galera? Ma sarete voi che non siete incapaci di affrontare le situazioni nuove che avvengono, cioè non siete capaci di adattarvi a ciò, alle trasformazioni sociali o anche ai diversi progetti della vita. E questo sarà perché avete mandato i vostri figli in oratorio. Per cui direte: sì, che quella galera, bisogna distruggere, bisogna fare, bisogna metterli tutti in galera, sì. Però voi non avete gli strumenti per affrontare il nuovo, il diverso e le situazioni nuove che avvengono. E questo grazie agli oratori, grazie al macellaio Sodoma e Gomorra, grazie al pazzo di Nazareth, grazie al pederasta di Nazareth, che adesso arriviamo. Vero Francesco?
Sì.
Ci arriviamo adesso.
Sì, ma difatti questo dimostra anche chiaramente che il cristianesimo e tutti i monoteismi, e soprattutto quella figura squallida, criminale e che gli aggettivi si potrebbero veramente sprecare di Gesù Cristo, ha fatto un danno enorme all'umanità, ma il danno più enorme è quando noi gli riconosciamo un qualche valenza positiva.
Esatto.
Cioè, quello commettiamo veramente un errore, perché pensate che un semplice principio, per quanto possa sembrare insignificante, del monoteismo del cristianesimo, o di pensare che Gesù Cristo abbia sparato qualche buona cazzata, quando non è mai ha solo sparato pessime cazzate, rappresenta veramente un pericolo per la società, rappresenta veramente un pericolo per voi stessi, perché significa l'annientamento delle persone. Ne abbiamo un esempio sulle polemiche che sono ad esempio per le famiglie, cioè nel senso che noi diciamo sempre che i legami fra le persone si vanno in base ai sentimenti, si fanno in base alle capacità delle persone di creare delle relazioni stabili, di creare un sistema affettivo. Noi diciamo che è fondamentale per la nostra esistenza, cioè nel senso che i nostri rapporti di tipo sentimentale o di tipo affettivo sono rapporti che intercorrono tra le persone. Dall'altra parte abbiamo politici che pensano, spinti dai cattolici e dai cristiani, che soltanto le coppie sposate legalmente, soprattutto meglio se in chiesa, hanno diritto ai contributi. Delle persone che sono capaci di creare delle coppie di fatto, o delle situazioni di fatto, o delle relazioni, non hanno diritti. Cioè, allora, mettiamo nel nostro riferimento chi? Un Dio che consacra le unioni, o la capacità delle persone di creare delle unioni, di creare dei sentimenti?
Ma in effetti la guerra per l'applicazione della Costituzione, sono 50 anni che è in corso, perché in effetti la nostra Costituzione dice che parla della famiglia, ma non parla della famiglia di un certo tipo, parla semplicemente dell'unione di due persone che vivono assieme. Questa è la famiglia costituzionalmente definita. Che dopo lo Stato metta delle regole per fare, quello è un altro discorso.
Sì,
però
sono
le due persone. A queste due persone che si mettono insieme si sovrappone la Chiesa Cattolica, cioè la necessità della Chiesa Cattolica di controllare le persone, no? Per cui dice soltanto quelli che io riesco a controllare sono famiglia, tutto il resto sono nessuno. Peccato che la nostra Costituzione parli di individui e parla sempre di individui, anche se il termine famiglia intende individui insieme, non intende qualcosa di diverso, di separato dall'individuo, assolutamente. Cioè,
sì, no, ma io varrà la pena di ricordarlo. Per il diritto romano, che io mi ricordi, esistono quattro tipi diversi di matrimonio. Cioè, rendetevi conto che per noi, per la nostra legislazione, esiste soltanto una forma di matrimonio che è sancita dal matrimonio in chiesa. Benissimo, per i romani, finché non è arrivato il cristianesimo, esistevano quattro tipi diversi di matrimonio. E una delle forme di matrimonio era che i due sposi manifestassero la volontà di essere sposati. Cioè, rendetevi conto che questo, per noi stiamo ancora facendo le guerre di religione sul discorso che le coppie devono essere sposate legalmente. Per lo Stato romano, che era un impero, bastava che due cittadini manifestassero la volontà di vivere in coppia, di creare una famiglia, e lo Stato romano non aveva nessun problema nel riconoscere questo come una famiglia. Ma perché c'era questa differenza? Perché alle spalle c'era tutto un mondo di intendere di tipo religioso ben diverso, perché gli antichi romani non avevano un Gesù Cristo, non avevano un Dio, avevano la capacità di dire: noi siamo una società che è basata sul cittadino, e di conseguenza le nostre divinità non ci chiedono sacrifici, perché anche noi siamo dei divini. E cosa c'è di più di divino di manifestare la volontà di due persone che vogliono stare assieme? A questo punto, se il cittadino è un Dio, come tutti siamo degli dei, perché ci deve essere un altro Dio che consacra? A meno che noi non vogliamo creare un legame, perché a noi piace così. E di conseguenza esistevano anche matrimoni di un certo tipo, di una certa dimensione religiosa, ma era sempre la scelta del cittadino, che era un Dio, che andava a fondersi con un'altra divinità. Tutto perché non esisteva il cristianesimo e non esisteva Gesù Cristo alle spalle.
In 5 anni e mezzo siamo riusciti soltanto ad accennare a quello che è il paganesimo politeista. Fra 20 anni, Francesco, forse avremo cominciato a toccare tutti i temi.
Sì, no, ma cioè, tu pensa che ad esempio, cioè, noi per dare una dimensione religiosa ci sarebbe sufficiente prendere in mano un dizionario di diritto romano e di leggerlo, di commentarlo, e ci renderemo conto che quelle che abbiamo sono considerate delle società meno avanzate, il loro riferimento non era il Dio o deformare l'esistenza, ma era quello che si rendevano conto che i cittadini erano degli dèi e di conseguenza avevano la loro volontà e avevano la loro possibilità di manifestare la loro volontà.
Dopo arrivano i cristiani e cominciano a saccheggiare il mondo.
Sì, ma cosa può fare il Dio dei cristiani? Cosa può fare tutti i Dio del monoteismo? Posso solo annientare, posso solo cancellare, posso solo cancellare l'esistenza.
Allora, la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, la pedofilia a noi non ce ne frega assolutamente niente. Allarme la CEI, perché in allarme? Perché ha pochi preti, ha poca gente da far stuprare bambini. Allarme pedofili alla Conferenza Episcopale Italiana, allarme nel senso che la gerarchia ecclesiastica è terrorizzata all'idea che si apra in Italia una discussione sulle molestie sessuali perpetrate da esponenti del clero ai danni di minori. Invece di prendere spunto dalle vicende americane per indagare lucidamente su ciò che avviene o è avvenuto nelle strutture ecclesiastiche, la CEI ha scelto di chiudersi a riccio e di negare l'esistenza del problema. A questo punto ci si chiede dove stanno i magistrati e dove sta la Polizia di Stato. Cioè, qui si tratta di stupro continuato e perpetrato nei confronti dei ragazzini. Nulla di cui curarsi. I dati a disposizione degli psicoterapeuti in Italia sembrano smentire le certezze dei vertici ecclesiastici. Nel segreto della confessione terapeutica emergono sistematicamente tantissimi casi di molestie, a volte lievi e a volte meno, di cui sono state vittime minori inseriti in strutture ecclesiastiche. Proprio in questi giorni lo psichiatra Paolo Crepet porta all'attenzione del pubblico, sulla sua rubrica curata da un settimanale, la vicenda di una professoressa di liceo che ha scoperto l'inquietante esperienza di una sua allieva. Il suo prete dell'oratorio tenta di usarle violenza e, siccome non riesce a penetrarla, si spoglia e la costringe a guardare mentre si masturba addosso. Ciò che è successo alla ragazza, che ha taciuto traumatizzata, sarebbe accaduto anche ad altre tre studentesse. La professoressa ha informato il preside e il vescovo, ma aggiunge invano. Pertanto, alla CEI non gliene frega niente che i ragazzini vengano stuprati, anzi gli dà fastidio che gli stuprati chiedano giustizia. E a questo punto ci si chiede dove si nascondono i magistrati. Vero Candiani? Dove cazzo ti nascondi? Dalla Costa? Mastelloni? Dove cazzo ti nascondi? Calogero? Dove cazzo ti nascondi? Li chiamiamo per nome, facciamo pure la lista. Ugolini? Dove cazzo ti nascondi? Che cazzo stai a fare tu a pigliarti il stipendio? Dopo domani vengono a dirmi, vabbè, cavoli loro. Cioè, dove stanno i magistrati? E dove sta la Polizia di Stato davanti a queste cose? Se queste cose vengono scritte su un giornale, non sono più segrete. Non è che uno possa dire, no, non esistono, io non ne so niente. E davanti a una notizia così vasta di informazioni, è tuo dovere impostare delle indagini. Chiedere delle informative.
Sì, ma d'altronde sai, già la dichiarazione del
cardinale. Fate un po' voi.
Già la dichiarazione del cardinale Tonini era avanzata chiara, cioè diceva appunto che se i cattolici non si fossero dati da fare, sicuramente lo scandalo pedofili avrebbe sconvolto anche l'Italia. Di conseguenza era bene che lo...
Sì, ma noi sappiamo perfettamente, ma non perché sappiamo perché abbiamo le notizie di polizia, sappiamo perfettamente che la pratica sistematica dei cattolici di orfanotrofi in tutti gli istituti religiosi è stata lo stupro sistematico di ragazzini. Ora, noi dal punto di vista religioso non è che ci interessa fare le indagini di polizia, perché queste appartengono ai magistrati e appartengono ai poliziotti. Noi sappiamo che ogni cattolico ha costretto bambini in ginocchio a pregare, e l'atto di costringere bambini in ginocchio a pregare è un atto di stupro nei confronti del bambino rispetto al suo futuro, rispetto alla costruzione di se stesso. Per cui per noi come organizzazione religiosa, cioè come insieme religioso, chiamiamolo così perché organizzazione è una roba che non esiste, come insieme religioso ci interessano gli impatti sociali della faccenda. Però ormai la quantità di dati che si sta accumulando è talmente grossa e talmente enorme che pensare che i magistrati non si occupano, non si muovono. Io so benissimo che come i magistrati si muovono su queste cose si beccano una quantità enorme di critiche, lo so perfettamente, e so perfettamente che un magistrato gli va solo de campà, e non gli va insomma di affrontare il mondo. C'è mica un guerriero che affronta la vita, non è mica uno che deve per forza far applicare la Costituzione, deve per forza far applicare le leggi dello Stato. Dà anche fastidio in fondo sti cazzo dei ragazzini, ma che cazzo vogliono? So benissimo che dà fastidio a ste robe, però sta di fatto che le cose stanno così, queste sono le cose e questa è la situazione gravissima nella quale ci stiamo muovendo. Perché se la gente va a comprare eroina a fianco della strada è perché i cattolici l'hanno messo in ginocchio e il dibattito a livello nazionale non è ancora partito. So benissimo che i cattolici hanno soldi, so benissimo che si comprano i magistrati, so benissimo che si comprano i poliziotti, so benissimo che quello che faceva il direttore delle ore va in galera perché piange, so benissimo tutte queste cose, magistrati lo sappiamo benissimo come sia, come siete fatti e sia che cazzo fate, e che non ve ne fotte un cazzo di niente, lo sappiamo che i bambini vengono pure stuprati, ma voi che cazzo ve ne frega in fondo, voi siete solo magistrati, no?
Dato come sai, lo stupro da parte dello sacerdote è sempre opera missionaria, perché cioè, è sempre funzionale alla dimensione religiosa del cristianesimo, insomma, perché questo qua è chiaro, perché basta pensare che il famoso caso di dei tanti centinaia di preti pedofili degli Stati Uniti, quando questo prete pedofilo se ne andò in pensione, fu ringraziato pubblicamente perché? Perché aveva svolto la sua attività missionaria, cioè l'attività sacerdotale. È un discorso di libertà religiosa. Ricordiamo sempre che i magistrati francesi, ai giudici francesi, i vescovi hanno risposto che se i giudici indagavano sui documenti della curia sui preti pedofili veniva violata la loro libertà religiosa.
Sì, la loro libertà di stuprare bambini, certo.
Per loro la loro libertà religiosa era quello che nessuno gli rompesse le scatole nelle indagini in cui si documentava che tutta la struttura della Chiesa Cattolica ha sempre coperto, ha sempre sostenuto questo. Ma ricordiamoci una cosa, che nessuno a parte noi si è mai chiesto perché esiste una percentuale così alta di preti pedofili, perché delle cifre che sono veramente esorbitanti di persone che sono pedofili all'interno dei sacerdoti non siano così presenti, perché tutti quanti sono sempre ad imitazione, a ripetizione, a testimonianza di quello che Gesù Cristo vuole, quello che Gesù Cristo desidera e di quello che Gesù Cristo vuole realizzare. Di conseguenza pensate sempre che un prete pedofilo è una delle massime espressioni dell'imitazione di Cristo. Perciò se voi volete verificare il discorso della capacità di un sacerdote, se un sacerdote è pedofilo è il più vicino, è il più simile, è il più devoto al cuore di Cristo, diciamolo così, insomma, chiaramente. Proprio perché il cristianesimo ha sempre, come tutti i monoteismi, ha sempre questa volontà di dominio e di distruzione delle persone.
Va bene, Francesco, cosa dici? Diamo un po' di telefonate?
Sì, sì, ecco, voglio anche ricordare.
Vai tranquillo.
Il numero telefonico è 049-700-838. E chi vuole fare delle domande, appunto, può intervenire e può chiedere. Ecco, una cosa appunto che si denota subito anche dei comportamenti che hanno.
Pronto?
Le varie persone che sono qui.
Ciao Giampaolo.
Ciao.
Ciao.
Ciao Francesco, ciao ciao. Per me la meraviglia è che, conoscendo già la natura di uno che non si sposa, e adesso la prendo larga perché non voglio andare direttamente al nocciolo, e voi altri mi avete già capito, penso al volo, c'è già uno, mille milioni di persone al mondo che non si sposano e cercano un'altra via, io non li voglio impiccare, però che tu me li porti come esempio di natura non mi va bene. Io li lascio, e lì liberissimi di scegliere, però che tu me li porti come esempio non mi calza questo. Perché il dire io sposo la Madonna, io sposo l'altro, lì barbuto, tu mi dai indice di anomalia in natura. Non so se rendo l'idea,
sì.
Ma io abbraccio, ma abbracci che cosa? Allora abbraccialo per conto tuo, ma se tu metti su una congregazione un'insegna, è già una cosa che a me a livello di Stato non va. Parliamoci chiaro, perché se tu lasci la massima libertà alle persone di farsi un proprio intimo, di farsi una propria interiorità, mi sta bene, ma quando tu metti delle insegne e avvii dei bambini e stupri, come tu dici, perché il termine esatto è questo, stuprare proprio la mente dell'essere, questo non mi va più veramente. Per cui io direi che quando uno fa una certa strada, e a questo qua che sai che ha scelto una strada anomala, mi permetto di dire solo questa anomala, che non è per la maggioranza, facciamo le percentuali e vediamo che sono persone anomale, tu affidi addirittura i tuoi figli, e questa veramente è grossa, nonostante quello che sta venendo fuori adesso a proposito di queste persone, se così si possono chiamare, ancora ti affidi a queste persone dando così simpaticamente i tuoi figli. Ma vi rendete conto, cari genitori, di che cosa andate incontro? Perché io sono stato nel mondo dell'insegnamento e ho visto che le occasioni sono miliardi per scantinare, diciamo, per deviare, e le devianze qui invece sono diventate legali, ma non da adesso, da 2000 anni a questa parte, senza contare quello che succede nelle altre religioni, perché stranamente, come dicevi tu, Francesco, prima, e questo è un pensiero che avvaloro e che ho dato il via da tempo, stranamente c'è il musulmano, c'è l'ebreo, c'è il cattolico, il cristiano, il protestante, eccetera, che appartengono stranamente a questi popoli che stanno facendo la guerra fra di loro. È un caso questo qui?
No.
O è un'anomalia? Perché veramente io dico, ma l'uomo è nato proprio sfigato così, che ha dovuto per forza scegliere il Dio? Perché non può scegliersi un albero, abbracciarlo e baciare l'albero che gli dà tutto il frutto, gli dà il legno, gli dà l'ossigeno, gli dà tutto? No, si rivolge a dei mentecatti e dico che siano i mentecatti, più che altro sono casi patologici, perché entriamo in patologia. Se noi parliamo di scienze e andiamo a interpellare uno psichiatra sincero, però che sia sincero, avulso da quello che è l'ufficialità di psichiatra, ma lo prendi da una parte e li parli a livello scientifico, ma dimmi sinceramente, queste persone come le calcoli?
Addirittura i psichiatri neanche le considerano, cioè ci sono dei psicanalisti che non vogliono neanche averci a che fare.
Anche perché sono indefinibili, indefinibili. Siamo a livello cosmologico dove annaspi e tenti, fai degli esperimenti, qua bisognerebbe proprio fare degli esperimenti, io sono fuori di testa, sto andando fuori di testa, stanno succedendo delle cose tremende per i bambini, parliamo di bambini, quindi di materia prima che è necessaria, viene rovinata a gente a loro volta rovinata, perché non è il prete, ma è la religione di quel tipo.
Certo.
Perché loro a loro volta sono vittime incoscienti, più o meno coscienti di quello che stanno facendo, insomma, perché alla base ci sono determinate teorie, teologie famose, rivelate. Mi taccio perché è meglio, perché sono fuori di testa.
Ciao, grazie, ragazzi.
Ciao. No, ma se vogliamo una testimonianza di questa realtà che c'è. Pronto?
Ciao.
Allora,
pronto?
Vogliamo dare una dimostrazione di quanto può arrivare il livello proprio veramente misero del cristianesimo. Allora, esiste appunto ultimamente un tentativo da parte di qualcuno di riformare la Bibbia per renderla più presentabile. Un politico italiano, che poi potrò anche dire il nome, dice questo, fa... E io dichiaro qui, da laico cristiano e come laico cristiano, membro della Chiesa Cattolica, di non essere assolutamente d'accordo con questo mutamento dell'appellativo, dell'invocazione da Dio degli eserciti a Dio dell'universo. E poi dice questo politico, fa, Non la vita, ma la verità, infatti, è il più alto valore cristiano. Non la vita, la verità.
Pronto?
E io vorrei appunto chiedere che cos'è la verità, cioè nel senso... questa è la verità del cristianesimo. Ecco la verità del cristianesimo. L'avete avuto una dimostrazione, cioè proprio...
Vedete, questo è il livello morale di un cristiano.
Pronto?
Ciao.
Ciao.
E volevo solo così parlare un momento di un pensiero che ho fatto leggendo il libro sull'inquisizione, persecuzioni, eccetera, ideologie. La Chiesa si giustifica col fatto che lei ha dovuto adottare questi sistemi che sono, insomma, che hanno procurato delitti, assassini all'umanità. Il Papa ha definito che la Chiesa chiede scusa per crimini. Sì.
No.
Non l'ha mai detto questo, eh?
Non l'ha mai detto.
Cosa ha detto?
No, non l'ha mai detto. Ha fatto finta.
Ecco, sì, beh, comunque dai, la Chiesa sappiamo che adesso cerca almeno di chiedere scusa per
no, non l'ha mai chiesto,
non è vero, Marco.
Dai, non stiamo, cioè.
Diciamo che cerca di pararsi il culo con un po' di propaganda.
Vabbè, ma anche se dicesse scusa la mattina e la sera, quelli che ha bruciato una volta non tornano più vivi, no?
No, ma neanche i principi per cui li ha bruciati non li rimuove.
Ma io volevo dire un'altra cosa, la riflessione che ho fatto è questa, ma se Gesù Cristo, supponiamo sia tutto vero, andiamo con il ragionamento del cattolico, anzi mi rivolgerei proprio a loro o ai cristiani, se Gesù Cristo era Dio e ha fondato questa religione...
No, non era Dio, non ha fondato niente, perché non è mai esistito.
No, parliamo come ragionano i cristiani, per un momento...
Ma i cristiani non ragionano, i cristiani sono acefali.
Ecco, ma
di conseguenza... Cioè,
Marco, hai trovato Francesco che oggi è fuori di testa.
È fuori di testa. Comunque, andiamo su un ragionamento, perché se vogliamo smontare un po' quelle che sono le loro convinzioni, bisogna partire...
Ma non le puoi smontare, perché non sono mai state montate.
Non è possibile smontare sempre.
Non sono mai state montate.
No, è possibile.
No, non è possibile.
È possibile. Guarda,
comunque dai, tu fai il tuo discorso.
Faccio il mio discorso. Allora dico, se Gesù, che era Dio, e ha voluto a tutti i costi fondare e dare questo, come si può dire, questo carico, questa responsabilità di affidare la Chiesa degli uomini da Pietro in poi, no, tu avrai le chiavi, ma Gesù, essendo Dio, sapeva che la Chiesa avrebbe adottato sistemi così assassini, io dico illegali, per mantenersi in come si può dire, per mantenersi sopra e anche a tutti
Marco,
i costi.
Marco, ma se lo ha ordinato lui di usare quei sistemi?
Vabbè, comunque voglio dire, Gesù lo sapeva che a un certo punto la Chiesa per difendersi avrebbe adottato sistemi che sono non contro la morale, ma sono contro tutto, no? Allora, in un certo senso, non è responsabile anche lui di questo. Voglio dire, ragiono con la mentalità del cristiano. So che per voi queste sono bestemmie, ma io mi pongo
questa
domanda.
Sono bestemmie.
Se la Chiesa difende e ha difeso se stessa, la verità e la parola, con quei sistemi e con la spada, questo fondatore che sapeva tutto, perché loro dicono che era Dio, quindi non poteva non sapere a cosa...
Ma voleva questo, desiderava questo, imponeva questo,
ma
era la sua richiesta.
Ma ce l'abbiamo dimostrato,
sì,
che i Vangeli ordina di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio, capisci? Per cui il discorso della propaganda, il discorso della propaganda cattolica è soltanto di facciata. In realtà Gesù di Nazareth ordina di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio, cioè questa è la drammaticità della cosa, cioè che le persone non riescono a superare quella che è la forma e l'apparenza e non riescono a cogliere l'essenza delle cose. Cioè, quando il Dio dei cristiani ti dice tu non devi cogliere dall'albero della vita eterna, cioè non devi diventare come me, un Dio come me, e chiaramente ti stai fregando, capito? E se il cristiano non riesce a superare quella che è l'apparenza per cogliere l'essenza delle cose, è chiaro che vive le contraddizioni della vita, Marco.
Sì, ma Claudio, sai perché io voglio implicare dentro tutta questa faccenda anche il loro fondatore in un certo senso? Perché oggi ci sono menti anche un po', io dico vacate, che tentano di fare delle apologie, proprio delle difese addirittura dei
trattati
della Chiesa.
Ma guarda che ci sono
identificarli questi.
Ma guarda che ci sono anche in internet delle cose che fanno spavento.
Ecco,
io ho visto un sito dove addirittura diceva che Plotino era un buffone perché le idee cristiane che... Lui diceva che Plotino usava le idee cristiane, che non ha capito un cazzo di filosofia chiaramente, erano da 200 anni in circuito. Però figurati che gli dice una cosa del genere a chi studia filosofia, che conosce lo stoicismo, i travasi delle idee, le trasformazioni delle idee, Socrate, il passaggio al platonismo, il passaggio al neoplatonismo, gli viene a dire una cosa del genere, come minimo ti sputano in faccia.
Claudio, ma lo sai cosa è scritto lì in un libro? È un piccolo passaggio, poi ti sento. ad un inquisitore che mandava a rogo e uccideva le persone, gli eretici, eccetera, no? E uno che era un po' meno sanguinario, meno crudele, insomma, di questo inquisitore, gli ha fatto notare che nel Vangelo, che secondo lui era quello che doveva ispirare tutto l'atteggiamento della Chiesa, anche verso coloro che non la pensavano, verso gli eretici, verso gli atei, eccetera, che c'era un passo dove diceva che il loro maestro dice che bisogna lasciar crescere insieme al grano anche la zizzania, perché poi alla fine del mondo ci sarà il creatore, il padrone del mondo, che farà lui la cernita, dividerà lui il grano dalla zizzania.
All'olio.
E allora gli diceva: come spiegate allora voi inquisitori questi massacri che uccidete popolazioni intere, insomma paesi interi, città intere, le bruciavano, uccidevano donne e bambini? Sai cosa ha risposto l'inquisitore? Sì. Ha detto che al tempo di Gesù poteva anche essere valida uno scritto, era valido uno scritto del genere, poteva anche essere accettato, perché allora era più mescolato la zizzania col grano. Adesso invece, ha detto, noi inquisitori la conosciamo bene la zizzania, la distinguiamo molto bene dal grano, quindi estirparla è dare
una mano a Dio.
Mi è venuto da ridere, ma qua è veramente da impressionarti. Beh, va, vi saluto.
Ciao. Sì,
ma un errore fondamentale è di pensare che Gesù Cristo non sia criminale. Questo è l'errore fondamentale che le persone possono commettere. Gesù Cristo è un criminale.
Stavo sentendo la trasmissione.
Sì.
Sì, parla pure.
Sì,
in diretta.
Ho sentito questo signore che ha accennato all'Inquisizione come uno dei tanti cavalli di battaglia, anzi di somari di battaglia di questi eruditi. Ma io mi faccio una domanda. Le premetto, sono solo uno studioso, quindi non professo idee cristiane, cattoliche, maometane, né niente, studio solamente e cerco di studiare non i testi che mi danno all'elementare o alle medie, ma vado in profondità a cercare ovviamente quello che esiste come documentazione storica autentica. Io mi sono trovato due cosette che sono le più recenti: Giordano Bruno e Galileo Galilei. Molto molto sinteticamente, su Giordano Bruno, uno scrittore, un certo Camilleri, forse conoscerete,
sì,
almeno di nome, scrive: Giordano Bruno aveva un'accusa di tentato omicidio. La religione che predicava era magico-egizia, un guazzabuglio di orribili bestemmie su Cristo, gli apostoli e la Madonna. Arrestato e consegnato a Roma, per 8 anni lo si scongiurò di rientrare nell'ovile. Il suo processo, reso interminabile dalle sue abiure e contrabiure, era inevitabile. Mi fermo qui. Un bel esempio, stante l'epoca. Galileo Galilei non fece un solo minuto di carcere. Un processo istruito contro di lui, con l'amicizia del cardinale Bellarmino, che lo ospitò poi a casa sua, gli inflisse la recita di 3 Paternoster e 3 Ave Marie, che addirittura lui non recitò, ma le fece recitare a una delle due figlie che aveva costretto a fare suore. L'accusa della Chiesa fu solo quella che Galileo dette dei fessi a tutti quanti, perché pretendeva assolutamente che si credesse a una cosa sulla quale aveva certo ragione, ma non poteva dimostrarla, e gli si disse semplicemente: pensaci, ragioniamo.
Qual è stata la condanna a Galilei?
Mi fermo qua.
Quali sono
i crimini naturalmente riportati completamente?
Se tu vai a leggerti gli atti del processo Galileo, c'è scritto che dopo
e non siamo nel registro. film islamico, altrimenti non parlereste neanche per radio.
Vabbè, siamo qui perché adesso, milioni di persone sono state bruciate.
Perché quello che tu hai affermato è di uno squallore infame, veramente infame. E adesso comunque parliamo. Senza, ciao. Allora, innanzitutto, quello che è stato detto di Galileo è una porcata, perché Galileo è stato condannato alla galera, ed è stato condannato alla galera, non in galera, ma in villa, e gli è stato proibito l'insegnamento meno che a due sole persone. E se Galileo ha abiurato, era perché Galileo era terrorizzato a quello che era successo a Giordano Bruno. Pertanto, volere effettivamente riaffermare come ha fatto questo signore, secondo me se ne deve come minimo vergognare. La seconda cosa, per quanto riguarda a Galileo, quello che Giordano Bruno professava sono affari di Giordano Bruno.
Esatto.
Tu non trasformi la gente in bestiame e la costringi al credo e a ritornare nell'ovile. Quella porcata infame assassina che hanno fatto i cristiani è una porcata infame assassina. Ed è solo una porcata infame assassina, anche volerlo giustificare. Le persone non sono oggetti di proprietà di un Dio che te le dici ti te rientri nell'ovile e se lo mi te condanno. Ma siamo matti. Andiamo a giustificare questo. Egregio signore, lei dal punto di vista morale è sporco. Perché le persone non sono oggetti di possesso e neanche oggetti di tortura. Per cui quello che lei ha fatto, dal mio punto di vista, se ne deve vergognare. Ma veramente vergognare. Perché quello che lei ha detto è esattamente la stessa cosa con cui i preti giustificano lo stupro dei bambini, sistematico e continuato. E se ne deve vergognare, perché lei non è uno studioso. Lei è soltanto uno che giustifica il terrore e l'orrore del cristianesimo. Questo lei ha fatto. E io l'ho lasciata parlare proprio per dimostrare in quanto basso e quanta vigliaccheria è ciò che lei esprime.
E a parte che l'unica roba che ha fatto questo autore è quello di leggersi il libro di Camilleri sull'Inquisizione e citarla come un pappagallo.
Pronto.
Però voglio ricordare che se tu leggi gli atti di Galileo del processo dice severo interrogatorio. Severo interrogatorio si intendeva tortura, di conseguenza non vedo perché una persona deve essere torturata per delle affermazioni che non impone.
Un attimo.
Sì, sì, vai pure.
Ultima telefonata.
Scusa, ma
questo. Sì, sì, no.
Rispetto lo studio delle persone, perché comunque lo studio dovrebbe portare comunque a un certo tipo di evoluzione. Invito con umiltà il signore di prima a andarsi a leggere anche qualcosa di diverso da Camilleri, e forse che avrà la sorpresa di trovare che quel idiota sistema di esprimersi e tramutare le torture di 8 anni in invito a cambiare idea, penso che, e mi auguro che perlomeno abbia la facoltà di mettersi in discussione. Non pretendo che nessuno cambi la propria idea, esigo però che quando parlo con un interlocutore è grazie alla facoltà di mettere sul tavolo se stesso e quello che sa. E quindi è per questo che lo invito a trovare degli altri testi, eventualmente che siamo a dare, ma anche di filosofia spicciola, senza andare in secca ad essere dei grandi studiosi, in cui la storia di Giordano Bruno, quell'invito a cambiare, quell'invito a cambiare idea si tramuta in 8 anni di tortura. Ecco, tutto qua. Basta questo, grazie. Penso che sia più che sufficiente.
Okay. Io alla fine perché l'hanno anche bruciato.
Niente, devo chiudere qui la trasmissione perché chiaramente è tardi. Vi do appuntamento per le ore 19. Alle ore 19 continueremo la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo.
E
ciao
su internet trovate tutto quanto. Ciao a tutti.
Ciao.